E ben ritrovati da parte di Lorenzo De Finti, a voi che sapete, grazie a Paolo Borgonovo naturalmente, e benvenuto anche a Giovanni Conti che come sempre sarà con noi.
Buon pomeriggio.
Oggi parliamo di Brexit, un argomento che è tornato prepotentemente alla ribalta delle notizie sui giornali, in televisione, che si possono vedere concretamente le prime conseguenze che non sembrano essere del tutto positive. Naturalmente noi affronteremo questo argomento dal punto di vista della cultura, dell'arte, in particolare ciò che ci sta più a cuore, della musica, perché evidentemente la Brexit pone dei problemi sia per i musicisti inglesi che desiderano suonare nell'Unione Europea, sia per musicisti europei che desiderino recarsi in Inghilterra. Questo è solo uno dei problemi, ce ne sono tanti altri. Abbiamo deciso di parlarne con due persone che vivono a Londra, con due funzioni diverse e che ci possono dare il polso della situazione. Il primo, gli do benvenuto, è Sebastian Scotney, saggista, giornalista musicale, direttore di London Jazz News. Benvenuto Sebastian Scotney e grazie per essere con noi.
Thank you for the invitation, it's nice to be here.
Successivamente parleremo, e la salutiamo subito, con Irene Serra, che è una cantante jazz italiana, jazz riduttivo perché si occupa di tanti generi musicali, anche cantautrice, e da anni risiede a Londra ed è attiva a livello internazionale. Buongiorno Irene Serra.
Buon pomeriggio Lorenzo.
Sei a Londra in questo momento, com'è il tempo a Londra, che è sempre curioso per noi saperlo?
No, sì, sono a Londra in questo momento. Il tempo, guarda, oggi c'è stata pioggia, però per dire che la settimana scorsa però c'è stato bellissimo tempo, quindi un po' questo Indian Summer che ci stavamo aspettando, perché l'estate non è stata delle più belle.
Ok, chiedo scusa per questi bassissimi luoghi comuni sul tempo inglese, ma vorrei subito entrare in argomento con Sebastian Scotney, che non parla italiano anche se lo capisce, quindi risponderà in inglese e poi tradurremo. Si parla tanto di Brexit, ma come spesso accade al giorno d'oggi si parla tanto di un argomento e poi magari non si sa bene esattamente che cosa sia. Quindi volevo chiedere a Sebastian che cosa è la Brexit esattamente e come ci si è arrivati.
This was a political movement. There's always been, particularly in some sections of politics and some sections of the media, a kind of a blaming of Europe, a negative attitude towards Europe, a blaming of Europe. And then we had this referendum in 2016, and we've had to be dealing with the consequences of it ever since. And it's connected to broader kind of societal movements, and I suppose it's, you know, the kind of thing that we see in other European countries, which is the rise of the right and the rise of nationalism. But we've had a particularly severe consequence here. And now that the practical consequences are coming through, the economic costs are becoming visible. Literally as we talk today, there are problems with sourcing of petrol in our petrol stations. And why is that the case? Because we don't have enough lorry drivers. There are faults in the supply chains and a lot of industries, which are the natural consequence of the putting up of tariff barriers and also making it harder for people to work across borders than they were before.
Il quadro è piuttosto chiaro, cerco di tradurre sperando di non perdere nulla per strada. È un movimento che è stato presente nella politica e nei media inglesi, di lamentela verso l'Unione Europea. C'è stato poi un referendum che ha visto approvare questa mossa e da lì abbiamo dovuto confrontarci con le sue conseguenze fin da allora. È collegato a un certo movimento sovranista e nazionalista che è presente un po' ovunque in Europa, legato a movimenti per lo più di destra nei nostri giorni, e ora cominciamo però a pagare severamente le conseguenze economiche. Proprio mentre parliamo in questi giorni ci sono gravi difficoltà, per esempio nell'approvvigionamento del carburante, mancano gli autisti delle autocisterne. Semplicemente, il problema è semplicemente questo, perché è molto più difficile assumere del personale oltre frontiera di quanto non fosse prima.
Evidentemente, stando a quanto ci raccontava poc'anzi Sebastian Scotney, le conseguenze non toccano solo aspetti come quello dei carburanti, dell'assunzione degli autisti, ma arrivano ad abbattersi sul mondo della cultura in generale e della musica in particolare. Un ambiente, lo sappiamo, che è già stato messo in ginocchio dalla pandemia e le conseguenze si sentono.
I mean, and then in the culture thing, this right-wing government has another agenda, which is to diminish the value of culture and to put other things before it in the queue, you know? And so the culture sector has been almost left to be the last to open up. It's been very important to get the football games opening again and playing in front of big crowds and that kind of thing. And culture has been much more cautious. That's it. And also, you know, we have a big export industry of culture, of different kinds of things, and that has been the job there has been made harder. And there's also been an effect from the pandemic, which is, you know, the bureaucracy that is attached to traveling across borders because of the pandemic has made it costly. I know of a lot of musicians who have been booked in clubs on the continent of Europe and have had to cancel those bookings because of the sheer costs of the testing that they needed to go through. So, I mean, it's a combination of factors, all of which are negative for this industry that people are dealing with, you know, from day to day.
Quindi, partendo dal fondo, c'è una serie di elementi che stanno rendendo veramente complessa l'attività culturale. Per la cultura, dice Sebastian, paghiamo il fatto che questo governo sembra abbia deciso che la cultura non conti, che sia da relegare un po' in fondo alla lista delle cose importanti. Basti pensare, in epoca di Covid, con ancora gravi limitazioni ai concerti, non si è esitato a riempire gli stadi per gli europei di calcio, mettendo le altre attività culturali veramente all'ultimo posto. In Inghilterra, in UK in generale, abbiamo un grande export di attività culturali totalmente bloccato ultimamente dalla letale combinazione tra la pandemia e la Brexit. Conosco, ci ha detto Sebastian Scotney, moltissimi musicisti, in particolare di jazz, di altissimo livello, bloccati nei loro tour europei per l'alto costo dei visti e per le limitazioni degli spostamenti, anch'essi, cioè, legati al Covid, ma comunque sono da ripensare all'interno di logiche che non vedono più la partecipazione dell'Unione Europea. Questo è quello che ci ha detto Sebastian Scotney e siccome ha parlato di una grande possibilità di esportare la cultura inglese, ascoltiamo un pianista inglese tra i più estroversi della scena internazionale, Django Bates, che ci propone da un album di qualche anno fa una sua versione di Sgt. Pepper's dei Beatles.
Sergeant Pepper told the band to play. They've been going in and out of style, but they can't seem to raise a smile. So may I introduce to you the actor known for all his years, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Introduce to you the one and only Billy Sheehan.
la totale follia di Django Bates che riarrangia i Beatles a suo modo. Tra l'altro Giovanni Conti mi viene in mente, per non andare su livelli più alti, ma i Beatles quando andarono ad Amburgo per un anno con un lavoro durissimo, a bassissimo budget, che però fu importantissimo per la loro formazione, di questi tempi avrebbero avuto difficoltà perché i costi del visto non avrebbero reso ragionevole questo lavoro.
Che poi questa questione del visto è assolutamente assurda, perché capisco le difficoltà del mercato che è cambiato in base a questa questione della Brexit, ma puntare sul visto è veramente speculare o sparare sulla Croce Rossa, potremmo dire.
Assolutamente. Io chiamerò in causa Irene Serra. Irene, tu sei italiana e vivi a Londra da tanto tempo. Immagino che quando la Brexit è passata non sia stata una bella sensazione per te, perché un mare di problemi si sarà stagliato all'orizzonte per la tua attività di musicista e anche per il tuo semplice dover rimanere a Londra, immagino.
Certo, cioè, io sono a Londra adesso da quasi 21 anni, quindi quando è successo il Brexit, a parte che tutti gli europei che sono in Inghilterra, in Gran Bretagna in genere, non è che hanno avuto molto da dire su questo Brexit, se non avevi questo passaporto che sto facendo adesso, in effetti, il passaporto inglese. Però sì, non è stata una cosa piacevole, tutta l'esperienza, tutti questi 4 anni comunque di grandissima incertezza, confusione, e che poi per i musicisti già si capiva che andava a finire così, ma per un po' tutte le industrie, quindi sì, non è stato per niente un bel periodo. In più poi c'è stato anche la situazione Covid, quindi molto difficile, non ci siamo, a livello europeo proprio non ci siamo sentiti né visti né ascoltati.
Finché poi però è successo qualcosa, nel senso, una cosa che mi ha colpito parecchio, perché paragonando per esempio una situazione italiana è totalmente diversa, sono scesi in campo dei grossi calibri, una sorta di band aid, per chi se lo ricorda, in difesa dei musicisti, ma non è un movimento che è partito dal basso, o meglio, un movimento dall'alto ha raccolto i disagi di tanti musicisti, attori, tecnici del suono, tecnici delle luci. Sting, Ed Sheeran, Elton John sono scesi in campo, hanno bussato alla porta del governo dicendo così, così non va. La cosa mi colpisce, Irene, puoi correggimi se sbaglio, mi sembra che dia un po' il polso del clima che c'è in Inghilterra, perché Sting o Paul McCartney probabilmente non hanno problemi a spendere per la loro crew 6 o 7 mila euro del loro budget in visti e in cose del genere, ma per esempio, cito un nome a caso, un Paolo Fresu potrebbe averli invece, anche se è un musicista di altissimo livello, non si parla certo di scappati di casa, evidentemente. Mi viene in mente invece in Italia, dopo un anno di Covid, di blocco totale, forse anche eccessivo, dell'attività concertistica, al concerto del 1° maggio un famoso rapper, dove lì era il momento per sensibilizzare, a parlato per 30 secondi di questa problematica del mondo dello spettacolo fermo e ha parlato per 5 minuti di un'altra problematica validissima e assolutamente da sostenere, ma diciamo forse lì era la grande occasione di tirare acqua al mulino di tutto il movimento musicale, quindi c'è un altro clima forse in Inghilterra da questo punto di vista.
Beh, sicuramente, a parte che la cultura musicale qua è molto più forte a tutti i livelli, specialmente proprio la musica dal vivo. La musica dal vivo, tu dal villaggio più piccolino, nei pub, nei ristoranti, quasi tutti i matrimoni avranno musica dal vivo. Anche proprio il sistema scolastico lo proponeva, adesso questo governo sta facendo tali, ma comunque lo continua a proporre tanto, quindi tu da quando entri in scuola, perché io ho fatto le scuole, sono cresciuta in Danimarca ma ho fatto le scuole inglesi, tu comunque inizi a studiare la musica, poi puoi anche farla ai GCSE e A-Level, che sono praticamente l'equivalente della terza media e la maturità, quindi è proprio una mentalità molto diversa del musicista, nel senso che tu vedi, tu conosci musicisti professionisti anche non ad altissimi livelli, perché comunque l'industria della musica è un po' rotta, cioè, nel senso, ci sono proprio il 0.01% che guadagnano un sacco e poi tutto il resto è molto di meno, e secondo me tutti questi artisti che adesso sono molto famosi questo lo sanno, quindi è stato anche molto secondo me capire la il modo di essere un musicista professionale in Inghilterra, E quindi hanno spinto anche loro molto per far capire al governo queste problematiche. Infatti adesso c'è anche un altro movimento che si chiama Let the Music Move Campaign, che hanno fatto anche Radiohead, The Chemical Brothers, proprio perché sicuramente anche tutti questi artisti grossissimi hanno loro stesso fatto, iniziato con questi tour piccolini, per poi diventare molto più di successo. E questi tour europei ovviamente aiutano tantissimo. E il problema è che i primi tour che tu fai da artista non conosciuto in Europa, cioè a malapena magari recuperi i soldi che hai messo. Quindi con tutti questi altri problemi che adesso arrivano con Brexit, col costo delle vise e altri problemi, hanno capito che ovviamente è una cosa che prende molto l'artista più piccolino, certo, come anche l'artista jazz che non diventerà, che magari comunque è di nicchia.
Certo.
Quindi l'hanno capito subito, perché qua c'è un grandissima scena anche folk, molto grassroots, è molto vibrante, che però non sono musicisti che si fanno miliardi per niente, però ti riesci a vivere bene la tua vita.
Certo.
Ecco, Irene Serra, questo, diciamo così, che ci stai raccontando è un po' la reazione del mondo musicale, degli addetti ai lavori. Vedendola dal punto di vista dei politici, il mercato musicale lo si considera, se ho ben capito, soprattutto dal punto di vista dell'economia, è pur sempre una fetta dell'economia britannica, insomma la musica che viene e che si fa in Inghilterra è sempre stato un gran punto di riferimento. Ci sono però dei politici che hanno deciso di scendere un po' da questo cavallo della Brexit per condividere questa battaglia in favore della musica e della cultura in genere?
Allora, diciamo pochi. Che abbastanza ben pochi. Cioè, comunque questo governo non è, a parte altre cose che sono successe, come diceva Sebastian, che purtroppo questo governo ha diminuito molto il valore della cultura. Io posso dire come esempio, questo è anche un po' Covid, però c'è stato questo poster di una ballerina che si sta allacciando le scarpe da danza con lo slogan sotto, dopo che è successo il Covid, con gli slogan sotto Fatima's next job could be in cyber, cioè il prossimo lavoro di Fatima potrebbe essere in cyber. Perché il governo, ovviamente quando è successo Covid, tutti i costi che anche sono andati per poi, non so come si dice in italiano, furlough, cassa integrazione credo che si dice, e quindi stanno un po' spingendo, cioè non stanno sicuramente validando il lavoro dell'artista, stanno dicendo guarda, invece di diventare artista con tutti gli anni di dedizione che devi fare, tutti gli anni di studi, adesso puoi fare un altro lavoro, ti puoi muovere in cyber che è un lavoro più sicuro. Hanno anche fatto ovviamente tagli all'università, perché io lavoro in due università, e i tagli sono stati prevalentemente anche in corsi di arte, diciamo musica, recitazione, danza, ci sono stati un sacco di tagli di fondi.
Quindi è una situazione assolutamente da monitorare. Io richiamerei quindi in gioco Sebastian Scotney, perché la situazione, leggendo qua e là, sembra che in qualche modo si sia sbloccata. Pare che si sia raggiunto un accordo prima negato, poi recuperato con l'Unione Europea, non con tutti i paesi, con qualche paese. Insomma, com'è allo stato dell'arte ora la situazione? È possibile per un europeo venire a suonare in Inghilterra senza spendere un capitale in visti e viceversa, oppure no? Che passi si sono fatti?
It's a complicated one, and I must confess that I am not a specialist. I do not organise tours myself, and therefore the practical application of this, of it from day to day, I have to confess that there are people who are better informed than that. I mean, what I see is that what the government announces, we had a culture minister, and the culture minister just changed literally in the past week, but the previous one was making statements that problems had been solved, which were in fact completely a lie. They were just, you know, glossing over the facts, were not really telling the truth of what was happening, and that the minister clearly did not have the detailed knowledge that's required to actually make the pronouncements that he was making. It's very, you know, and I think we have a problem also. It is the problems have not been solved. What I can see is that it leads to caution. I noticed one major European record label putting out a list of all the artists touring in the next few months, and all over continental Europe there was touring going on, and virtually none of their people were coming to the UK. And we find that a continuing thing, that we're getting left out of, as you say, being left out of some of these tours. But it was an easy journey in for those people to be heard here, and vice versa, for British musicians to be able to get abroad. I mean, there is some activity clearly going on, but the barriers to making it happen are, compared to where we were 2 years ago, make it much harder than it was.
Durissimo. Sebastian Scotney dice di non essere un esperto su problematiche burocratiche, ma che quello che può dire è quello che posso dire è quello che vedo. Il governo, il ministro della cultura, quello precedente, che ha appena cambiato proprio in questi giorni, ha fatto mille dichiarazioni sul fatto che il problema fosse stato risolto. Non è così, è una bugia da quello che vedo. I tour continuano a essere cancellati, è molto difficile venire in UK e viceversa. Una grande etichetta discografica europea ha appena messo fuori un elenco di tournée cancellate dai musicisti. Certo, molti elementi, come dicevo prima, coincidono e remano contro, anche il Covid e anche il fatto che le compagnie aeree abbiano delle policy, delle regole folli sul trasporto degli strumenti musicali, ma il fatto che l'Inghilterra sia fuori dell'Unione Europea va a incidere anche su quello. Insomma, sembra che tutto sia realmente più complicato di prima.
Sebastian, se ho capito bene, nonostante i segnali di miglioramento di cui ci parlava anche Irene Serra in un certo senso, in realtà i problemi ci sono ancora tutti, insomma.
I am not on the practical day-to-day things. I mean, all I talk to are musicians who are finding the whole process of getting onto the continent much harder than it was, which is partly functions of COVID testing and that kind of thing. Also, I mean, airlines change their rules as to how, you know, baggage can be, musical instruments can be carried and that kind of thing. There is, as far as I am aware, that deal that was announced by the government and put in the newspapers is not actually an instant solution. I've certainly heard that from people who have been organizing tours, there are a lot of barriers still in the way.
Ribadisce quindi Sebastian: non sono un esperto di aspetti pratici, ma vedo musicisti in gravissime difficoltà, come dicevamo prima, tra Covid, le regole assurde di certe compagnie aeree sugli strumenti musicali, vedo una grande difficoltà. Allora mi viene da chiedergli, Sebastian, ci vorrà tempo allora, ancora molto tempo, prima di poter rivedere a Londra artisti come Giovanni Guidi, che viene dall'Italia, o Michael Voll, che viene dalla Germania, o il nostro Andreas Scherer?
Yeah, no, that's you're right. I mean the people who are I am a journalist, a music journalist, and as I say, I mean I would not wish to portray myself as an expert on the practicalities of touring from day to day. All that I can see, as you say, is that the number of journeys, the number of tours, the number of people who are actually actively touring is significantly lower than it was. And as far as I am aware, the legal barriers are not solved, but that's my impression.
Quindi ribadisce Sebastian: la mia impressione che ho, non astratta, proprio parlando con gli addetti ai lavori, è che le barriere che sono state costruite sono tutt'altro che risolti. Giovanni Sebastian ci deve salutare e lo ringraziamo.
Ringraziamo naturalmente per averci concesso il suo tempo. Lo sappiamo molto impegnato nella sua attività di saggista, giornalista musicale e soprattutto direttore di London Jazz News.
Ok, I hope some of that was helpful, and nice to be in touch, and thanks for doing it.
Okay. Grazie Sebastian Skodny. E torniamo a Irene, abbiamo pochi minuti anche perché dobbiamo assolutamente far sentire Irene che canta, perché è una grande artista. Come la vedi tu questa Sebastian Skodny, molto pessimista, durissimo anche, si riesce o non si riesce a venire in Inghilterra a suonare? Riescono gli inglesi a venire qui? Chiaramente parliamo sempre di musicisti o artisti o a eventi culturali di alto livello, ma dai budget limitati, non parliamo 100 euro, parliamo anche di 2, 3, 4 mila, dove le spese dei visti possono essere soverchianti.
Sì, concordo con Sebastian, è stato cioè questo accordo che prima non c'è stato, quando è successo la Brexit non c'era assolutamente accordo. Poi, perché la Gran Bretagna poi ha annunciato, cioè il governo ha annunciato che non si potevano mettere d'accordo. Invece poi a marzo l'Unione Europea ha pubblicato questa bozza di documento che invece confermava che loro erano cercati di venire incontro, ma che era stato proprio il governo britannico che aveva respinto perché non potevano, sulla base che non avrebbero avuto il controllo delle frontiere.
Poi invece per i musicisti, orde di musicisti che invadono la perfida Albione, Giovanni.
Esattamente.
Vabbè, l'arroganza, sì, è stata anche purtroppo, secondo me, una cosa un po' arrogante. E poi in agosto hanno invece di nuovo annunciato che avevano avuto questo accordo con 19 dei 27 paesi, che però lascia uno tanto a desiderare, e tanti musicisti, comunque tipo l'Unione dei Musicisti, gli ha dato conto, perché comunque non hanno annunciato niente di nuovo. Quello che hanno annunciato loro in agosto era nel contratto originale, nell'accordo originale, e comunque ci sono problemi, perché sì, i 19 paesi, ma uno... tutti i paesi avranno le loro leggi in particolare, i visi sono a breve termine, quindi 3 mesi, non include la Spagna, che è abbastanza grave perché la Spagna credo se sia non il primo, magari il secondo paese con cui l'Inghilterra lavora di più a livello musicale. In più non hanno fatto niente per tutti gli altri problemi, che sarebbero questa cosa di portare gli strumenti, che adesso deve avere un carnet che si chiama Atai Carnet, no? Che vuol dire che ti permette di importare l'attrezzatura musicale per un periodo temporaneo, che costa £360 a strumento, quindi pensa anche, vabbè, non a livello jazz, ma magari le orchestre. In più tutte le merci musicali che tu potevi vendere prima, magliette, CD, per rifarti i soldi. Che
il merchandising,
magari,
esatto.
Sì, il merchandising adesso avrà delle tasse spropositate, quindi non riesci più a ricavare i soldi che dovevi ricavare per fare questo tour, cioè per non perdere tutti i soldi in questi tour iniziali o tour che comunque non c'hanno questi budget altissimi.
Irene, scusa, lascio la parola a Giovanni perché abbiamo un minuto,
certo.
Voglio far sentire un po' il tuo brano, quindi...
Sì. Qualche secondo solo per dire grazie a Irene Serra, perché ci hai portato la tua esperienza di italofona, residente da anni a Londra, ma calata in una realtà che speriamo porti a far prevalere il buon senso. Lasciamo spazio alla tua voce, lasciamo spazio alla tua musica.
Grazie.
Ascoltiamo di Irene Serra dal suo gruppo Irene Serra Quartet il brano Stone, tratto da Requiem for the Faithful. Arrivederci a tutti da Lorenzo De Finti
e da Giovanni Conti. Buon pomeriggio. So
She can never love you like I would have done, and she can never please you. I've lived in more than some. She will never haunt you, fill up